a Kiev, Biden in call con Sukan, Scholz, Macron e Meloni. In arrivo 120 carri armati, la Germania ha sbloccato le consegne dei Leopard 2. Biden ha confermato l'invio dei 31 Abrams e la Casa Bianca: non è un'offensiva anti-Russia. Mosca: bruceremo i vostri tank. E poi un'altra vicenda che viene riportata oggi riguarda sicuramente il Consiglio Superiore della Magistratura, che è stato eletto Pinelli vicepresidente, e questa la riporta così il Messaggero: CSM, Pinelli eletto vicepresidente e ricorda Livatino, e prosegue a pagina 7. E sulla sinistra c'è l'editoriale di Ruben Razzante: il prezzo equo da pagare per la buona informazione, quindi su web e giornali. E sotto invece: io violentata a Roma, nessun risarcimento perché australiano, australiana. Il caso della modella aggredita a Colleoppio: 6 anni da incubo e fa causa al Viminale. E ancora sotto: ex assessore ad Aosta, 3 anni di galera da innocente, il calvario di Sorbara. E l'immagine principale poi in realtà è dedicata a Strappo Fontana, allo sport, alla vittoria di Fontana. Con questo in realtà per il Messaggero è tutto. Possiamo andare a vedere il Corriere della Sera. Corriere della Sera, appunto, che come preannunciato invece tiene un taglio più estero, guardando un po' più appunto alle dichiarazioni di Biden. Noi uniti, più armi a Kiev, questo è il titolo, queste sono le parole di Biden di ieri. Biden sente gli alleati e ringrazia l'Italia. Meloni: forti coesioni, assistenza a 360 gradi. E ancora il leader americano: inviamo i tank migliori ma non è un'offensiva contro la Russia. E Mosca, come riportava anche il Messaggero: bruceremo i loro tank. E quindi l'immagine è dedicata al faccione di Joe Biden. E sulla sinistra invece c'è l'editoriale di Paolo Mieli: un fronte che resiste, ed è dedicato appunto anche qui riporta insomma il conflitto tra Ucraina e i sostenitori contro la Russia. E poi sulla destra ancora insomma aiuti, risorse, scorte militari, e la dottrina Putin usa in guerra. Insomma, diciamo che le prime 5 pagine sono, perché poi appunto prosegue a pagina 2, pagina 3, sì, le prime 5 pagine sono dedicate a questo. E ancora sotto invece è riportata la notizia appunto del CSM, del Consiglio Superiore della Magistratura, e qui la riportano così: Pinelli, scelto dalla Lega, è vicepresidente del CSM. È l'avvocato Fabio Pinelli il vicepresidente del nuovo Consiglio Superiore della Magistratura. È un componente laico, virgolettato, indicato dalla Lega. Sul voto il CSM si è diviso: 17 consiglieri per Bonelli e 14 per Roberto Romboli, indicato dal Partito Democratico. Uno poi si è astenuto. E poi qui anche un'altra notizia di violenza di genere, e non è l'unica, cioè nel senso che anche la stampa insomma oggi su diversi giornali sono riportate, anche se sono vicende diverse. Questa appunto era una vicenda passata, ci ricorderemo, del 2018, di Pamela e la ragazza appunto che era stata uccisa qui a San Lorenzo. E la madre e la foto di Pamela straziata, perché ieri c'è stato il processo e appunto la madre si è presentata in aula indossando una maglietta con le immagini del corpo della figlia. E questo per quanto riguarda la prima pagina del Corriere, è tutto sotto, cioè come al solito, ovviamente il pezzo di Gramellini, che questa volta è dedicato alle polemiche, si intitola Raga e Fedez, ed è dedicato appunto alle polemiche che questi giorni hanno visto online appunto fra Fedez e la famiglia Orlandi riguardo le dichiarazioni che ha fatto durante il suo podcast. Poi La Stampa, La Stampa invece segue come preannunciato ancora questa linea esteri, questa linea insomma delle armi e delle dichiarazioni di Biden. Subito le armi o vince Putin? E questo appunto è il titolo principale. Paolo Crosetto: daremo sistemi antiaerei, Biden chiama Meloni e leader europei, azioni solo difensive, subito le armi a Kiev per fermare Putin, così il ministro della difesa Crosetto. E anche qui sono dedicate le prime quattro pagine alla notizia appunto che riguarda l'est d'Europa. Sulla sinistra invece CSM, la spunta la Lega, Pinelli vicepresidente. Sotto invece lì c'è un'intervista a Davigo contro Nordio sulle intercettazioni, smetta di mentire. Sulle intercettazioni Nordio dice bugie, la politica non è mai stata supina ai magistrati, ha sempre cercato di ostacolarli, così Piercamillo Davigo alla Stampa, e prosegue questo a pagina 7. Poi ancora sotto un commento: ergastolo stativo Pilato in Cassazione, viene voglia di dare ragione a Nordio, che prova venerazione per la magistratura e mai vorrebbe vederla cadere in fallo. E però che possiamo dire quando la Cassazione decide di non decidere su questioni urgentissime quali la sorte di Cospito, l'anarchico sottoposto al carcere duro? E questo prosegue invece a pagina 29. Le immagini, le foto principali sono dedicate anche qui a, come parlavamo prima, alle violenze di quanto abbiamo detto, anche qui in realtà riportando due casi diversi. La foto di destra è dedicata in realtà a quanto abbiamo quanto diceva prima il Corriere, quindi alla vicenda di appunto di Pamela, il volto di Pamela, e quella di sinistra invece alla narrazione tossica che c'è stata anche di, insomma, la narrazione tossica che è stata protagonista anche questi giorni di questo episodio, solo dopo il parto, che si chiama Solo dopo il parto, il caso di Roma che scatena decine di testimonianze. Con questo, poi sulla destra invece ancora è un articolo di Concita De Gregori, i timori della Segre e quella fretta social che diventa noia di fronte alla Shoah. E sotto ancora invece sui diritti, il Papa salva i gay e ignora le donne di Lucetta di Lucetta Scaraffia. Con questo possiamo concludere la prima pagina della Stampa e ci fermiamo un attimo e prendiamo le altre pagine dei giornali. Allora torniamo in voce, vediamo la Repubblica. La Repubblica, appunto, che segue un po' la scia di quanto abbiamo detto, sì, come dire, sì, segue Corriere e Stampa, e quindi apre: l'Italia garantisce lo scudo a Kiev, la strettoia di Biden. Questo è il titolo alto, insomma, e quindi sulle chiamate che ieri ha fatto Biden, stavo tutto il giorno al telefono. Sotto invece, e sotto la pancia del quotidiano, ai prof salari variabili, Val d'Italia, stipendi differenziati su base territoriale, il sindaco di Napoli Manfredi, così si desertifica il sud. Tra le proposte del ministro, risorse da privati in cambio di benefici fiscali e l'istruzione fuori dal patto di stabilità UE. E poi invece, appunto, sullo sciopero dei benzinai che c'è stato ieri, sciopero dei benzinai dimezzato, il governo promette meno multe. Questa, diciamo, che è un po' la parte centrale del quotidiano La Repubblica. L'analisi, un nuovo lavoro intelligente. E invece ancora sulla destra un altro box dedicato alla giustizia e al CSM. CSM, Pinelli vicepresidente, è il primo di destra, e c'è una piccola foto nel riquadro, appunto, che ritrae Pinelli con Mattarella. Poi sulla spalla destra invece, sulla spalla destra, con Rampelli, Fratelli d'Italia scopre il veleno delle correnti. Sotto invece, perché servono parole di verità, di Carlo Bonini, è un articolo sul caso Regeni, in quanto ieri, insomma, era la ricorrenza della morte al seguito delle torture in Egitto. L'ultimo riquadro che riporterei è la vita in cella di Messina Denaro, so di cure speciali, ed è virgolettato, di Lirio Abate.
Possiamo andare avanti.
Possiamo andare avanti e vedere il Fatto Quotidiano. Il Fatto Quotidiano, siamo in guerra, apre così, e anche questo quindi si accoda al resto delle prime pagine, ed è invece tra parentesi: e ora ce lo dicono. L'immagine è dedicata a un fotomontaggio di Meloni. Sopra invece, come siamo abituati, ci sono tre riquadri, e due procure indagano sulla profezia di Baiardo. Sulla destra, B al governo, stop alla Severino e no a Chigi, parte civile. E ancora sulla destra, l'ultimo invece, dedicato appunto alle intercettazioni: le intercettazioni spariscono, legge Orlando già fallita. Sotto invece il numero 2 del CSM, leghista Pinelli, Meloni sconfitta, perché evidente, cioè perché era appunto era quello è legato alla Lega, mentre evidentemente la Meloni ne indicava un altro. Il governo in ritirata, benzinai, sciopero già finito. E ancora sotto, vendita di Italo, 3 milioni a Sarkozy da Abu Dhabi. Con questo, la prima pagina del Fatto Quotidiano è tutta. Passerei a vedere il Manifesto. manifesto cari armati è il insomma il gioco di parole con il quale apre la prima pagina. Il braccio di ferro è fitto, prima Scholz e poi Biden annunciano invieremo in Ucraina i nostri tank, e insomma poi riportano quanto abbiamo già detto e poi magari appunto ci addentriamo. E sotto invece di ONG Salvini inammissibili, e Fratelli d'Italia e Forza Italia respingono gli emendamenti della Lega, e quindi Salvini commenta così, questo prosegue a pagina 6. E poi appunto ancora il CSM, Pinelli promette unità. E andiamo a vedere sulla destra invece ci sono un box dedicato, un riquadro dedicato alla crisi in Ucraina, è escalation, siamo in guerra di Tonino Perna, mandiamo al governo ucraino armi sempre più potenti e sofisticate, ne addestriamo le truppe, martelliamo i nostri concittadini con una propaganda bellica martellante, sotto un governo fossile grazie alla debole opposizione. E questo di Massimo Serafini prosegue a pagina 15, e ancora sotto si parla di lavoro e ambiente, i tartari del deserto ex Ilva, Acciaieria d'Italia ha chiuso il 2022 con 3 milioni di tonnellate di acciaio prodotte a Taranto, con un impatto pesantissimo anche per quanto riguarda le forniture degli stabilimenti. Invece in chiusura di questa prima pagina del manifesto sono due i riquadri che ancora dobbiamo leggere, uno dedicato ai benzinai, sciopero sospeso, farsa di Palazzo Chigi, la protesta di 48 ore finisce 24 ore prima in un cortocircuito totale, i benzinai denunciano l'incapacità del governo Meloni di essere ragionevole e revocano lo sciopero, i motivi che lo hanno scatenato, scaricare la colpa degli aumenti sui benzinai e non sul governo. Abbiamo visto, è stata protagonista questa, appunto, questo scaricare la colpa sui benzinai, questa questione sui benzinai, sulle accise una settimana fa, ed era effettivamente una delle notizie che più occupava le pagine dei giornali. L'ultimo riquadro è quello sulla sanità, mancano almeno 50 miliardi alla sanità pubblica, mancano almeno 50 miliardi per arrivare a un'incidenza media sul PIL analoga agli altri paesi UE. Nel 2021 ci siamo attestati a meno di 38% circa. Servirebbero 30.000 medici e 250.000 infermieri. Il rapporto CREA avverte: andiamo verso un universalismo selettivo. Con questo è tutto per la pagina del manifesto, io concluderei leggendo la prima pagina del Riformista e successivamente quella del Dubbio. Allora, quella del Riformista, gli 007 per catturare Messina Denaro, Scarpinato e Pignatone li fermarono. Poi, parlano di questo mancato arresto in passato. Poi sulla destra invece, come anche qui, come ci abitua il Riformista, c'è un'immagine, e l'immagine è dedicata alle ONG, quanto riportava anche prima il manifesto, e Salvini aveva parlato di inammissibilità. Le ONG beffa Meloni e evita 237 morti in mare. E invece sotto poi c'è un editoriale di Luigi Manconi, la destra garantista non ne vedo traccia, e ancora su poco a destra, Cospito e sciopero della fame, sta sempre peggio e rischia la vita, ma la Cassazione se la prende comoda e fissa ad aprire l'udienza per il ricorso contro il 41 bis. Ed è l'unico ovviamente giornale, anche qui forse come ci siamo abituati, l'unico giornale che riporta questa condanna a morte. Infatti, in realtà, questa volta neanche non è riportata neanche dal Dubbio, e sul Dubbio la prima pagina, insomma, è dedicata al CSM, le toghe moderate scelgono la Lega, Pinelli è vicepresidente. Sulla sinistra, caro ministro Nordio, ah no scusate, in realtà il Dubbio lo riportava, esatto, caro ministro Nordio, ho già visto morire e Bru, ora la prego, salviamo l'anarchico Cospito. E poi ancora sotto, non era amico dei boss, l'ex consigliere di Aosta Marco Sorbara, assolto definitivamente, è stato un calvario. Secondo me con questo, insomma, ci siamo fatti sicuramente un'idea delle prime pagine dei giornali. Si parla molto appunto di esteri, delle dichiarazioni di Biden, molto poco invece appunto di Cospito e della condanna che c'è stata ancora ieri e del continuo rimbalzo di responsabilità che insomma si continua a delegare alla macchina burocratica statale. E ci prendiamo 5 minuti di pausa e entriamo dentro ad approfondire e vedere che cosa dicono i giornali.
Rischio settimana al Gabbio per farti un buco in testa. E ancora, bang, bang, bang. Se vengo ti apro un buco, poi hai chiuso, se si muove
chicco dammi retta se esplode la rabbia. Non farti bere in un bicchiere d'acqua. Coprita tu, copriti la faccia. Studia la strada, fatti una mappa. Siti si fanno coi direzionali e le camere di sorveglianza. Tu fatti furba a canasto iPhone. Non farti le foto, non siamo in vacanza. Attento sempre a tutti quegli occhi dall'alto. Attentamente, osservano ogni tuo passo. Siamo in diretta mentre il mondo collassa. Lentamente, come ti passa? Tu puoi difendere la natura, oppure puoi essere tu la natura che si difende. Evita tutte Versace, tutte decorate a catene dorate. Meglio restare in panda con il buio. Brilla una miccia, abito scuro, amico ninja. Basta di un cambio lo zaino ma non la valigia. Viaggia leggero che è un gioco serio. E se te lo chiedono di non c'ero.
E se te lo chiedono, è tutta questione di metodo. Non serve il limite del secolo. Sta succedendo davvero, scodi di latte. Avanza con palpa, o fai come l'arca. Esci dall'arca, fai come Ruggine Sparca. Distruzione te lo chiedono. È tutta questione di metodo.
Tutta questione di metodo.
Di metodo. Frodi di latte. Avanza con palpa. Fai come l'arca. Esci dall'arca. Fai come Ruggine Sparca.
Cresce la tensione sociale sfociata ancora nelle proteste di piazza. Scontri, tafferugli e saccheggi la scorsa notte.
Chicco è presente, chi cazzo è davanti. Se fai tarantelle metti di guanti. Sigari levano impronte, dati biometrici pure passanti. E queste città sono un forno. L'estate mandate gli idranti. Sì, mandatene tanti per organi caldi. Corri veloce, tu fagli venire grampi.
Occhi alle pietre se inciampi. Segnati il numero degli avvocati fidati. Sugli avambracci se la paura diventa panico. In prima linea non starci. Anche più indietro puoi tornare utile agli altri. Fossimo scaltri, faremo scalpi. Faremo salti di gioia cosmiche e fiammanti pagate col quasi.
Atteggiamento e violenza, pubblico ufficiale.
Se te lo chiedo. È tutta questione di metodo, non serve il limite del secolo. Sta succedendo davvero, frodi di latte. Avanza con palpa, fai come l'arca. Esci dall'arca, fai come Ruggine Sparca. Sul tuo presente te lo chiedono. È tutta questione di metodo.
Tutta questione di metodo.
Di merda. Frodi di latte. Avanza con palpa, fai come l'arca. Esci dall'arca, fai come Ruggine Sparca.
What they've stolen for you for thousands of generations!
Che quasi mi buttano giù la porta. Giudicare dall'orario no, non è la posta. Mi tiro giù dal letto nudo, spiedo il buco che palle la digos. Un'altra volta antiterrorismo, sei pupazzi col passamontagna e la pistola in mano. Nel mio palazzo tutta gente onesta, per favore fate piano. Dicono che una perquisa niente arresto, state calmi, vi partisse un colpo. In casa niente armi, poi la droga è sempre poca, sì purtroppo. Tirano fuori fogli, mettono le mani ovunque. Pure nelle stanze dei miei amici che assomigliano a due bunker. Leggo sto verbale, parla di imbrattamento, becco cos'è sta cafonata? Qua c'è chi lavora per rubare lo stipendio. Chiamo l'avvocato, dopo poco arriva Mario. Si pronto intervento, si pronto intervento.
Thank you, polizia di stato, puoi spicciarmi camera.
Spicciarmi camera.
Vengo sempre male, un po' sfogato, un po' tagliato nella foto segnaletica. Cerchi i ricordi di una vita, ma non sai guardare, sei solo una guardia. Lo porti male quel passamontagna, sono questurino a baia. Di solito è un po' scarsa la sostanza. E lo so, ti dà fastidio la mia calma, lo sguardo fiero della mia compagna. Sul manuale manca come affrontare chi non gli va a far. Non ha questa bellezza, infamità.
Non sono mancati momenti esilaranti, zaini dimenticati da giovani viandanti. Tracce storie e gaccia, non scendo nei dettagli. Non so cosa cercate, ma vi prego di sbrigarvi. Sequestrano quattro riviste da bravi guardoni, pure il PC e l'hard disk. Mi scortano giù strada per controllare macchina. Saluto i vecchi sotto casa che ricambiano in tranquillità. Salgo sulla volante e vola fino a via Genova. Impronte, foto e firma del verbale, chissà quanto ci vorrà. Passa un'ora e già l'umore è pessimo. Inizio a bestemmiare quando s'apre la porta in bocca pure Nada Lestri.
Bella me, pure te qua nell'acquario. Bestia rara, il commissario compila scartoffie e passa carta al ministero. Non gli pare vero avere serpe in seno. Thank you, polizia di stato, puoi spicciarmi camera.
Spicciarmi camera.
Vengo sempre male, un po' sfogato, un po' tagliato nella foto segnaletica. E cerchi i ricordi di una vita, ma non sai guardare, sei solo una guardia. Lo porti male quel passamontagna, sono questurino a baia. Di solito è un po' scarsa la sostanza. E lo so, ti dà fastidio la mia calma, lo sguardo fiero della mia compagna. Sul manuale manca come affrontare chi non gli va a fuck. Non ha questa bellezza, infamità.
E allora, 8:48, io appunto interromperei questo intermezzo musicale e proseguirei, entrerei nel vivo della, di questa rassegna stampa. Lo facciamo a partire dal, insomma, ovviamente dalla notizia che più è stata riportata, che era quella delle armi a Kiev, quindi insomma del blocco unito, diciamo, insomma, di questa apparenza di questo blocco unito della, della NATO, dell'Europa nel sostenere con le armi il, l'Ucraina. La, abbiamo detto, insomma, il Corriere della Sera, forse fra tutti i quotidiani, era quello che più, come siamo anche un po' abituati anche da questo punto di vista, a, insomma, a riportare questa, questa notizia in questo modo, con il faccione di Biden in prima pagina e dedicando 5 pagine al, insomma, a questo sostegno. Infatti, se apriamo pagina 2, i 31 tank di Biden per Kiev, difenderemo l'Ucraina, il presidente chiama 4 leader europei e ringrazia Roma, Scholz conferma 14 Leopard, la difesa garantisce il continente. Insomma, poi ancora a pagina 2, quindi c'è questo articolo che parla principalmente, insomma, degli Stati Uniti e delle manovre di Biden. E sotto c'è uno schema, timori, il confronto e l'accordo. Ma io quello che vorrei leggere invece di questa vicenda forse è più quello, insomma, come ci si pone, come si pone Meloni. Meloni al vertice Lampo, che è a pagina 3, la premier e le armi. Meloni al vertice Lampo, assistenza a 360 gradi tra gli alleati, grande unità. Visto da fuori, senza contare i giusti pesi e le giuste misure, l'aiuto militare italiano all'Ucraina può apparire secondario. Eppure nel nostro governo rivendicano quello che anche dagli americani è stato riconosciuto ieri. Insieme ai francesi stiamo mandando uno dei sistemi di difesa aerea più sofisticati al mondo. Basti pensare che uno solo dei missili con cui viene equipaggiata la batteria SAMP/T costa 1 milione di euro. E poi basta fare 2 conti ad oggi E poi basta fare due conti: ad oggi il valore di tutti gli aiuti italiani inviati alla resistenza ucraina supera il miliardo di euro, una quota più che consistente del bilancio annuo dedicato al Ministero della Difesa. A Palazzo Chigi, a metà pomeriggio, Giorgia Meloni si collega nella call internazionale che la vede insieme a Biden e ai leader di Francia, Gran Bretagna e Germania. Non era scontato il primo confronto di questo tipo che coinvolge la nostra Presidente del Consiglio. La videotelefonata dura una quarantina di minuti e serve soprattutto per fare un giro d'orizzonte politico dopo le decisioni prese nel vertice del Ramstein. Le incertezze di Berlino sono state superate, gli americani ringraziano tutti i partecipanti e segnatamente anche l'Italia, che manderà insieme a Parigi un sistema di difesa antimissile ad altissima tecnologia. Avrà un effetto deterrente non da poco, vista l'eccessiva l'efficienza dei missili Aster che vengono sparati dalla batteria Sampti. Era l'efficienza, non l'eccessiva, vista l'efficienza dei missili Aster che vengono sparati dalla batteria Sampti. Il succo politico della telefonata è la sintesi di una posizione che parte dalla Casa Bianca e viene condivisa da tutti i partecipanti. Dicono in sostanza gli americani: non dobbiamo credere alle minacce di Mosca, non dovete temere un'escalation, stiamo facendo non solo la cosa giusta ma l'unica possibile, che è quella di restare uniti e di dare il massimo degli aiuti possibili a Kiev. Una posizione che è condivisa da tutti gli alleati, compresa Giorgia Meloni, che al termine della telefonata mette nero su bianco questo tipo di messaggio. Prendendo atto della situazione sul terreno a quasi un anno dall'invasione russa, i leader hanno ribadito l'importanza di una costante e forte coesione fra alleati nel continuare a fornire assistenza a Kiev a 360 gradi. Ma visto che si annuncia una guerra lunga nel corso del confronto, si discute anche dei prossimi passi. Gli Stati Uniti hanno deciso di inviare 31 carri armati che però devono ancora essere costruiti. Noi inviamo uno dei mezzi più pregiati della nostra difesa. Insomma, c'è anche la condivisione di un altro concetto. Al momento nessuno può permettersi di ragionare in termini di risorse finanziarie disponibili. Per questo, anche di fonte al Copasir, il nostro ministro della difesa Guido Crosetto ribadisce che è sul tavolo dell'Europa la proposta italiana, ma non solo, di escludere gli investimenti militari dal patto di stabilità UE, anche perché serve rifornire le scorte nazionali dopo gli invii di armi a Kiev. Anche se l'ultimo decreto, che definisce la sesta fornitura di aiuti militari, è ancora in fase di preparazione, manca una decina di giorni, dicono nel governo, le forniture già effettuate e quelle delle prossime settimane rischiano di lasciare troppo spazio vuoto nei magazzini militari italiani e serviranno nuovi finanziamenti per tornare a riempirli. Crosetto rilancia l'obiettivo di raggiungere per le spese militari italiane il 2% rispetto al PIL nel giro di pochi anni, seguendo quanto chiede la NATO, ma anche di poter uscire dai vincoli degli accordi europei sul bilancio. Oggi nessun paese è in grado di tagliare gli investimenti sulla difesa, anche perché l'aiuto che abbiamo dato in questi mesi all'Ucraina ci impone di ripristinare le scorte che servono per la difesa nazionale, per cui le due cose sono collegate. Anche il ministro Giorgetti condivide. E insomma, questo articolo di pagina 3 del Corriere, oltre a restituire quanto l'Italia in questo momento stia sostenendo economicamente e militarmente a livello di armi, insomma, l'Ucraina, e a mio parere quello che restituisce è soprattutto appunto la necessità dell'industria bellica. Mi sembra che insomma fra le righe, ma neanche tanto, e questo emerge abbastanza. E se andiamo a vedere le altre due pagine del Corriere, Allora, pagina 4. Ora la Russia si sente aggredita e cita Khrushchev. Vi seppelliremo. Queste appunto sono le parole ovviamente di Putin. Sulla destra invece ancora c'è un articolo, e quei droni fuori sacco, i sistemi satellitari, l'aiuto visibile e invisibile che arriva dall'Italia, e esatto, e queste sono insomma le prime 5 pagine che dedica il Corriere della Sera alla questione. Poi va avanti insomma con Catergate, i giudici belgi a Milano, i cacciaconti della rete di Panzieri, e poi insomma il CSM e così via. Da questo argomento io invece passerei a un altro che riguarda sempre un'altra questione, la politica interna o quantomeno quello che accade all'interno insomma dei propri confini, ed è appunto riguardo questo lo sciopero dei benzinai insomma, che è stato protagonista di queste, insomma, doveva durare 48 ore, ne è durato solo 24, e la questione era abbastanza centrale fino a qualche settimana fa, fino a prima dell'arresto dei Messina Denaro. La questione delle accise, sulle quali insomma c'era stato anche uno scontro interno ci ricorderemo, fra Meloni e anche il suo insomma e la sua maggioranza. E allora andrei a vedere pagina 5 del manifesto. Lo sciopero dei benzinai è finito ieri con un cortocircuito totale. Il governo ha cercato di prendere per sfinimento le due sigle FEGICA e FIGISC Commercio, che avevano mantenuto la protesta, e ci è riuscito in un certo modo alla fine di un estenuante incontro con il ministro delle imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. La FAIB, Confercenti, aveva ceduto già ieri, ma sono le motivazioni presentate dai benzinai per giustificare la marcia indietro che danno il tono a una commedia che ha conosciuto giravolte e colpi di scena tali da rivalutare le farse più serie. Ogni tentativo di consigliare al governo ragionevolezza e concretezza non può o non vuole essere raccolto, sostengono FEGICA e FIGISIC. Per questa ragione, anche insistere nel proseguire nell'azione di sciopero utilizzata per ottenere ascolto dal governo non più alcuna ragione di essere. Dunque, per la manifesta incapacità del governo di comprendere concretamente la ragionevolezza delle controproposte al decreto trasparenza, ora in discussione in Parlamento è stato revocato uno sciopero che avrebbe dovuto essere di 48 ore fino alle 19 di oggi. E invece è finito ieri. Da oggi tutti a fare il pieno, avanti il prossimo. L'ironia usata dai rappresentanti dei distributori ha colto il senso dell'azione di un governo in confusione. Se di base neghi il rapporto causa-effetto, può anche capitare di perdere di vista la ragionevolezza delle tue argomentazioni e non comprendere quelle degli altri. Meloni & Co. prima hanno eliminato lo sconto sulle accise dei carburanti pagato con le risorse pubbliche, e poi davanti all'aumento dei prezzi della pompa hanno scaricato la propria responsabilità sull'ultimo anello della catena, i benzinai speculatori chiaramente è virgolettato. Sfugge però la logica che ha portato alla revoca dello sciopero. Se la parte contro la quale protesti non intende capire ragioni, continui a scioperare e non regali un successo puntualmente raccolto ieri dal governo. Facciamo qualche ipotesi. Ci possono essere state, ad esempio, forti pressioni da parte dei consumatori, le cui associazioni ieri sono state particolarmente mordaci. Lo dimostra la classica guerra di cifre che si è scatenata su chi ha partecipato allo sciopero. C'è chi ha detto che avrebbe chiuso il 36% degli impianti e chi l'85%. Non va nemmeno sottovalutato il buzz mediatico prodotto dall'infointment, talk show compresi. Tutti sensibili tanto al portafoglio, in media ci sono 30 centesimi da pagare in più per ogni litro, quanto all'idea che la libertà anche di lavorare si misura attraverso l'uso della macchina o della moto, e non il blocco dello sfruttamento del lavoro alienato in nome della giustizia climatica. Ragioni remote in tempi di crisi energetiche e di panico politico che occulta soluzioni alternative. Sta di fatto che lo sciopero della benzina è stato revocato a favore degli automobilisti, non certo per il governo, hanno detto le associazioni degli esercenti. Per loro il pubblico avrebbe compreso il messaggio di fondo della protesta: i benzinai non sono il capro espiatorio del governo Meloni. Identificare la speculazione nei distributori è un danno di immagine. A questo punto ogni disagio è del tutto inutile. Lo sciopero sarebbe servito a infliggere un altro all'esecutivo. E in un certo senso ci è riuscito, mostrando quanti pasticci si possono fare in 26 giorni. Il problema però resta nel decreto trasparenza, ora in conversione. Gli emendamenti proposti dal governo non rimuovono l'intenzione manifesta di individuare i benzinai come i destinatari di adempimenti confusi, controproducenti e chiaramente accusatori. Allora, la mobilitazione continua in un'economia che si scopre, che riscopre le radici corporative e dove tutto si misura in reputazione e interessi. Allora, torniamo in voce intanto dando insomma una notizia che ancora non avevamo dato, e che questa mattina a Torino, alla Scatasuna, si sono svegliati con le camionette per una perquisizione. Magari più avanti cercheremo di collegarci e proseguiamo la rassegna parlando appunto cercando di parlare di giustizia. E insomma, la giornata di ieri è stata una giornata piena da questo punto di vista. C'è stata la mattina a Roma, anche dal punto di vista di mobilitazione. La mattina a Roma c'è stato un presidio fuori la Corte di Cassazione, del quale adesso insomma leggeremo che cosa ne è uscito, ed era inerente alla questione dell'ergastolo ostativo. E invece Il pomeriggio c'è stato il presidio ormai consuetudinario di questa settimana, fuori al Ministero di Giustizia, un presidio in solidarietà con Alfredo Cospito contro insomma il 41 bis, l'ergastolo e l'ostatività, insomma un presidio lì dove insomma ci sono maggiori responsabilità, lì dove in questo momento sono gli unici a poter decidere della vita di Alfredo Cospito. Andiamo in ordine allora, siamo a pagina 4, siamo a pagina 4 del manifesto. Ergastolo ostativo, la Cassazione deciderà l'8 marzo. Sull'ergastolo ostativo la parola fine non è ancora detta, ma bisognerà aspettare l'8 marzo per sapere se le nuove norme del governo Meloni inserite nel decreto Rave convertito in legge il 30 dicembre del 2022 saranno considerate dalla Corte di Cassazione finalmente scevre dai dubbi di costituzionalità come furono invece le precedenti. Perché ricordiamo che già era stata provata a fare appunto questa legge sull'ostatività dell'ergastolo e la Corte Costituzionale aveva dichiarato insomma la sua incostituzionalità ci hanno riprovato e si esprimeranno l'8 marzo. Gli ermellini del palazzaccio infatti avrebbero dovuto pronunciarsi di nuovo alla luce della nuova legge sul caso del detenuto di mafia Salvatore Pezzino, recluso dal 1984 ma non collaborante con la giustizia e perciò recluso a vita con un regime ostativo. Ovviamente ho detto Corte Costituzionale ma volevo dire di Cassazione. Caso che arrivò in Cassazione dopo che per due volte nel 2013 e nel 2019 il Tribunale di Sorveglianza dell'Aquila aveva negato a Pezzino la liberazione condizionale perché non pentito. Rinviati allora gli atti della consulta, i giudici costituzionalisti avevano dato un anno di tempo al legislatore per adeguare alla carta le norme dell'articolo 4 bis che regola l'ergastolo e ostativo, laddove precludere a priori ai detenuti non pentiti di accedere ai benefici di legge. Secondo la difesa e non solo, la norma riformata è altrettanto lontana dai diritti costituzionali. La procura ha ripresentato lo stesso parere contrario ai benefici di due anni fa, ma per sapere se la Cassazione deciderà nel merito sul caso o invece rinvierà di nuovo gli atti alla consulta bisognerà attendere un mese e mezzo. E di ergastolo ostativo appunto se ne sta parlando molto, appunto ieri era in Cassazione ma ci sono appunto anche delle mobilitazioni in atto contro l'ostatività dell'ergastolo. Insomma ricordiamo sicuramente intanto Alfredo Cospito che ha cominciato lo sciopero della fame il 20 ottobre anche contro l'ergastolo ostativo, al seguito poi insomma è partita tutta una mobilitazione. E sull'ostatività dell'ergastolo si potrebbero dire tante cose, a partire dall'incostituzionalità o a partire appunto dal fatto che sia comunque, al di là del fatto che è incostituzionale o meno, completamente ingiusta. O solo uno spunto di riflessione che mi viene in mente è il fatto che cosa significa ergastolo ostativo? Significa che tu rimani a vita e per sempre, no? Sarebbe il fine pena mai. Quindi si entra in carcere per un reato e però si sostiene appunto che non vi è alcuna possibilità di rieducazione, tra virgolette, per parlare appunto termini cari alla Costituzione, all'articolo 27. Quindi è qui che si viene a creare l'incostituzionalità. nel fatto che appunto non puoi mai uscire dal carcere, e quindi appunto si prevede il fatto che sia, insomma, irrecuperabile tra virgolette la situazione. E quindi appunto, come emerge ancora qui in maniera ancora più lampante, come il carcere e insomma come la questione della il racconto della rieducazione del carcere sia solo insomma più una favola che una realtà. Appunto, nell'ergastolo ostativo questo emerge in maniera molto più lampante, ma da questi microfoni sempre si è detto come in realtà poi tutto il sistema carcerario, parlare di riabilitazione, di rieducazione, insomma sia una grande menzogna, oppure peggio sia una grande tortura. Allora proseguiamo con quello che c'è scritto subito sotto. Prima abbiamo appena parlato dell'ergastolo ostativo, subito sotto: udienza il 20 aprile, Cospito sul 41 bis dal palazzaccio, la palla al ministro. Sul caso dell'anarchico Alfredo Cospito, sciopero della fame ormai da quasi 100 giorni nel carcere di Bancali di Sassari per protesta contro il regime di 41 bis a cui è sottoposto da 8 mesi, la Cassazione ha deciso di non decidere, per prendere in prestito le parole con le quali l'ex guardasigilli Andrea Orlando ha accolto la decisione della Corte Suprema. La Cassazione infatti ha fissato il 20 aprile prossimo, rendendolo noto ieri, la decisione sul ricorso presentato contro il carcere duro, dopo il no del tribunale di sorveglianza dai legali di Cospito. Ha perso più di 40 kg, spiega la dottoressa Angelica Milia, suo medico personale. La letteratura medica dice che quando si perde la metà del proprio peso si verificano danni irreversibili. Non può aspettare tanto, potrebbe avere un crollo da un momento all'altro, e a quel punto dovrà essere ricoverato e alimentato forzatamente. Solo che lui ha già scritto che rifiuta l'alimentazione forzata. Nei giorni scorsi il suo avvocato Flavio Rossi Albertini ha presentato ricorso al ministro Nordio, portando nuovi elementi che potrebbero dimostrare come i movimenti anarchici non siano subalterni ai proclami di Cospito, sebbene solidali. A questo punto, come esorta il democratico Orlando, l'unica possibilità sta nell'intervento del ministro. Credo ci siano i presupposti, sicuramente c'è l'urgenza. E questo appunto è l'ennesimo, come dicevamo prima, rimbalzo da una parte all'altra di chi non si assume le responsabilità, oppure appunto se le assume completamente. Dipende da quale parte e da quale lato da quale prospettiva si guarda. La responsabilità appunto di condannare a morte una persona che sta in un regime di 41 bis, un regime di 41 bis che è una tortura, che viene condannato insomma all'ergastolo ostativo anche, anche lì per un reato che non ha fatto né morti né feriti, insomma è stato detto più e più volte, e insomma spesso è stata riportata, insomma gli avvocati spesso hanno riportato, no, la preoccupante sproporzione della pena, e di conseguenza insomma questo anche da questi microfoni, è stato detto più volte, non perché ci sia qualcosa che giustifichi il 41 bis o l'ergastolo ostativo, ma per restituire un po' il clima all'interno del quale avvengono questi, insomma, questi casi giudiziari, dove insomma ci sono di mezzo poi la vita delle persone. E a proposito di 41 bis ed ergastolo ostativo, è chiaro che queste questioni nascono dalla lotta giuridica alla mafia, ancora meglio dalla Direzione Nazionale Antimafia, che adesso è diventata antiterrorismo. Diciamo che un po' tutto ruota, tutto nasce, tutto ha origine da questo, dalla lotta dello Stato contro la mafia. E a questo proposito credo non sia un caso che nella stessa pagina del manifesto, pagina 4, ci sia un articolo: Castelvetrano e Campobello, centinaia in corteo contro la mafia. E allora, innanzitutto, appunto, come il 41 bis è uno strumento, è un regime detentivo che diciamo che affonda le sue origini, le affonda già negli anni 70, però si viene insomma esattamente a formare e ad essere legittimato negli anni 90 con le stragi della mafia. E per questo insomma, questo quindi è un po', le origini del 41 bis, no? Come mezzo, insomma, che viene accolto come mezzo per arginare il fenomeno stragista mafioso. Oggi è quello al quale assistiamo, e come oggi, ma in realtà già era già accaduto precedentemente, però appunto si assiste a invece a una distensione dello strumento, a una diffusione dello strumento su altre categorie sociali che non sono solo la mafia. Ma andiamo a vedere questo articolo, che insomma raccontano come dopo l'arresto di Messina Denaro ci sono alcune piazze che scendono, insomma, che si riempiono. Questa volta la piazza era piena, a Campobello di Mazzara, a pochi passi dal covo di via CB31, dove si è nascosto Matteo Messina Denaro per almeno 2 anni prima dell'arresto, la gente si è presentata in massa. C'erano i sindaci dei comuni della provincia di Trapani, CGL, CISL e UIL, i compagni e gli attivisti della Casa della Memoria e Felicia e Peppino Impastato. In centinaia hanno riposto alla manifestazione organizzata da Giuseppe Castiglione e Enzo Alfano, sindaci di Campobello e Castelvetrano. Due i cortei partiti alle 18 con lo slogan No alla mafia, confluiti poi in via CB31 al limite della zona rossa presidiata dalle forze dell'ordine. La comunità di Campobello si è mossa dalla parrocchia Madonna di Fatima, mentre a Castelvetrano il corteo è partito dall'ex concessionario Mocar confiscata alla mafia per raggiungere il vicolo dove gli uomini della scientifica proseguono nel controllo del covo. In testa ai cortei il vescovo di Mazzara del Vallo, Monsignore Angelo Giordanella, e l'emerito Monsignore Domenico Mogavero, che nell'ultima omelia, con le lacrime agli occhi, non ha risparmiato parole di fuoco contro l'ex latitante. La mafia fa schifo. No alla mafia, alcuni dei cartelli mostrati dai manifestanti. Andrea Bonafede, in carcere per associazione mafiosa, rimane in silenzio. Il geometra che ha prestato l'identità al capo mafia, ha fatto scena muta davanti al GIP. L'ho trovato in forma, aspettiamo la conclusione delle indagini, dice il suo avvocato al termine dell'udienza per l'interrogatorio di garanzia. Un evidente cambio di strategia difensiva rispetto alla prima fase di inchiesta, quando Bonafede, sentito dopo il blitz di lunedì, aveva fatto mezze ammissioni. Verità mischiate e menzogne, sostengono gli investigatori, propensi a credere che il fedelissimo del padrino abbia ammesso solo quel che non poteva negare, come l'aver dato la carta d'identità a Messina Denaro, l'aver comprato per suo conto con 15.000 euro ricevuti dal boss la casa di Vicolo San Vito in cui il capomafia viveva, e di avergli dato una mano ad acquistare la Giulietta, la macchina. Sul resto il geometra di Campobello per gli inquirenti ha raccontato frottole, ha detto ad esempio di conoscere fin da ragazzo il capomafia, ma di averlo perso di vista fino a un anno fa e di averlo incontrato da gennaio 2022 solo in due occasioni, in entrambe Messina Denaro gli avrebbe chiesto aiuto per curarsi e per trovare un appartamento, e Bonafede l'avrebbe accontentato dandogli la carta d'identità e il codice fiscale utilizzati per le terapie oncologiche e comprandogli casa. Ma le date non tornano. Agli acquirenti risulta che una Andrea Bonafede, di certo non il geometra e quindi il capomafia con i documenti dell'altro, a dicembre del 2020 si è operato all'ospedale di Mazara del Vallo. Dunque il prestito, virgolettato, di identità risale almeno a un anno prima di quel che il geometra sostiene. Il tempo dirà se Bonafede tradirà l'amico e racconterà gli ultimi due anni almeno della sua latitanza. Le indagini sulla casa proseguono, così come quelle sulla stanza nascosta trovata nella casa del fratello di un condannato per mafia, Enrico Risalvato, e sull'appartamento di via San Giovanni, sempre a Campobello, in cui il padrino avrebbe vissuto prima di trasferirsi nell'ultimo covo. Gli immobili sono stati perquisiti anche con il georadar, che può individuare locali nascosti. Smentiamo che l'immobile sia stato un rifugio di Messina Denaro e che in casa ci fosse un bunker. Quello trovato era un ripostiglio in cui venivano conservati oggetti preziosi della famiglia, dicono gli avvocati Mattozzi e Stallone, che difendono Risalvato. Ieri è stata perquisita anche la casa di famiglia di Messina Denaro a Castelvetrano. I carabinieri hanno passato al setaccio l'appartamento trovando vecchie foto del capomafia, una scatola con i suoi vecchi Ray-Ban a goccia, un libro sulla mafia e una bottiglia di champagne. Il padrino continua a rinunciare alle udienze in cui è imputato. La scorsa settimana, quella a Caltanissetta del processo d'appello per le stragi mafiose del 92 e oggi quella davanti al GIP nel procedimento contro la mafia agrigentina e trapanese, la sua posizione è stata stralciata da quella degli altri imputati perché era latitante. E questa, sulla questione della mafia e dell'antimafia, da questi microfoni già ne abbiamo parlato questo martedì, ma ne riparleremo questa domenica dalle ore 11 all'una, insomma un po' sulla storia intanto delle lotte all'antimafia, quindi insomma un po' per cercare di restituire un significato complessivo quando si parla di antimafia. E poi parleremo invece anche che cos'è la mafia, perché anche qui è insomma è un altro tema, perché se si ha una visione della mafia solo emergenziale il tutto viene viziato, perché se è mafia solo quando si spara oppure quando ci sono le stragi, manca evidentemente un'altra parte più complessa. E quindi ne parleremo da questi microfoni questa domenica dalle ore 11 alle ore 1. Thank you.
Radio Onda Rossa, la voce della libera informazione. Radio Onda Rossa, ascoltala sugli 87.900 MHz nella modulazione di frequenza a Roma e nel Lazio. Sostienila effettuando un versamento sul conto corrente postale numero 61804001. Versamento intestato a Radio Onda Rossa, Via dei Volsci 56 00185, Roma. Radio Onda Rossa, la mia radio, la tua radio.
E allora proseguiamo la lettura dei quotidiani e io rimarrei ancora in tema ergastolo, giusto perché ovviamente non ne parla nessuno e quindi andrei a vedere sulla stampa come ne parlano. Però ci fermiamo un attimo che ci stanno raggiungendo al telefono. E allora torniamo in voce, appunto, pagina 29 della stampa, per vedere come parlano invece di ergastolo ostativo. Ergastolo ostativo, Pilato in Cassazione. Ve ne voglio dare ragione a Carlo Nordio, che prova venerazione per la magistratura e mai vorrebbe vederla cadere in fallo. E però, che possiamo dire quando la Cassazione decide di non decidere su questioni urgentissime quali la sorte di Alfredo Cospito, l'anarchico sottoposto al carcere duro che da 100 giorni protesta con lo sciopero della fame? C'era stato un ricorso in tutta fretta. Risultato: i magistrati del palazzaccio affronteranno la questione il 20 aprile, con molta calma. Le uniche parole degne sono quelle di Angelica Milia, la sua dottoressa di fiducia. Il 20 aprile Alfredo sarà morto. Ieri però si registrava anche un altro incredibile rinvio in Cassazione. Guarda caso, ricollegabile anche questo al dolente mondo delle carceri. La prima sezione penale doveva stabilire se la legge Meloni sull'ergastolo ostativo sia in odore di incostituzionalità e nel caso girare la questione alla Consulta. La Corte Costituzionale ormai da tempo ha fissato il principio che l'ergastolo ostativo non può imperniarsi solo sulla mancata collaborazione del detenuto con i magistrati. Basta automatismi e considerare caso per caso. La Meloni ha però reintrodotto dalla finestra quello che era uscito dalla porta, imponendo condizioni pressoché irrealizzabili. Così è pure peggio, dice l'avvocatessa Giovanna Beatrice Araniti, che aveva vinto davanti alla Consulta nel 2020 e ora ha riportato il tema davanti a giudici. Ebbene, in forza di un errore formale, un difetto di notifica tra la stanza dove si fissa il calendario delle udienze e la vicina stanza dove ha sede la Procura Generale, errore ancor più marchiato nella stagione delle PEC nel decreto sull'ergastolo ostativo, se ne parlerà l'8 marzo. La Suprema Corte, insomma, che sarebbe regolatrice del diritto, delle forme, delle procedure, non riesce a rispettare le procedure più basilari. Si sono perduti la mail in corridoio e così la Procura Generale non ha avuto modo di prepararsi per tempo all'udienza. Poco male, si dirà, dato che gli interessati sono tutti ergastolani, gente che sta in carcere da anni, se non da decenni. Che volete che sia l'attesa di qualche settimana in più per sapere se il meccanismo diabolico voluto da questo governo rispetta la Costituzione oppure la tradisce? Il giorno di questo provvidenziale errore è che oggi, all'inaugurazione dell'anno giudiziario, solenne cerimonia con gli ermellini e il capo dello Stato, alla presenza del governo, non ci sarà quella decisione che avrebbe potuto creare non pochi imbarazzi all'esecutivo di destra-centro. Non si può dimenticare la conferenza stampa di Giorgia Meloni, che affermava essere il decreto sull'ergastolo ostativo importante e simbolico. Meglio far passare la serena cerimonia e parlarne più in là. Sì, sicuramente anche io mi ricordavo le parole che tanto hanno fatto scalpore e hanno ricevuto un plauso abbastanza eterogeneo, no? Le parole con le quali il Meloni si è insediata come presidente del Consiglio, nel quale appunto acclamava l'ostatività del carcere come soluzione al come soluzione a quello che loro definiscono crimine. E questo insomma e tutto quel discorso lo ricorderemo come insomma ha ricevuto un, come abbiamo detto, sì, un plauso abbastanza insomma da parti insomma anche da diverse parti della sinistra, da diversi giornalisti. Non si sa se insomma evidentemente queste questioni appunto il giustizialismo forse fa sempre più parte della cultura e quindi anche di quella della sinistra, oppure semplicemente se non hanno capito quello che si stava dicendo. Sono entrambe ipotesi valide. Io da qui passerei a un altro argomento, pagina 6 del manifesto, che era decreto legge ONG, maggioranza spaccata, MSF effettua 3 salvataggi. Forza Italia e Fratelli d'Italia dichiarano inammissibili gli emendamenti della Lega. Maggioranza spaccata sul decreto ONG, con Forza Italia e Fratelli d'Italia che dichiarano inammissibili 14 emendamenti presentati dalla Lega, bloccando così il blitz tentato martedì dal Carroccio. Nel frattempo la Geo Barents, nave di Medici Senza Frontiere, disobbedendo a quanto previsto dallo stesso decreto, interrompendo il viaggio verso La Spezia, indicato martedì dal Viminale come porto dove sbarcare 69 naufraghi per correre in soccorso di un'altra imbarcazione in difficoltà lungo il tragitto, salva altri 61 migranti. In serata la nave ha ripreso la rotta verso lo scalo Ligure, con a bordo in tutto 237 persone, tra cui 27 donne e 87 minori. Tutti gli interventi sono stati eseguiti in conformità con il diritto internazionale marittimo, ha specificato MSF, aggiungendo di aver correttamente avvisato le autorità italiane, ma non abbiamo ricevuto al momento nessuna risposta. L'immigrazione torna prepotentemente nel dibattito politico e nelle cronache del paese, e se per certi versi appare scontato il comportamento della nave di Medici Senza Frontiere, nessuna ONG si tirerebbe indietro di fronte a una richiesta di aiuto. Più clamorosa è la divisione che si è palesata nella maggioranza durante l'esame del DLONG nella Commissione Affari Costituzionali e Trasporti della Camera, con la Lega che, contando probabilmente sul sostegno degli alleati, tenta il blitz provando a reintrodurre attraverso 14 emendamenti una serie di provvedimenti presenti nel primo decreto sicurezza di Matteo Salvini, ma in seguito aboliti durante i lavori parlamentari. Dalla cancellazione della protezione speciale a norme più severe per i ricongiungimenti familiari, dai permessi di soggiorno all'accoglienza per i richiedenti asilo. Un pacchetto di norme che sarebbe intervenuto anche a modifica della Bossi-Fini sull'immigrazione e che provoca l'immediata alzata di scudi dell'opposizione, che con una lettera comune chiedono ai presidenti delle due commissioni e Nazzaro Pagano di Forza Italia e Salvatore Deidda di Fratelli d'Italia Trasporti di valutare l'ammissibilità degli emendamenti del Carroccio. Richiesta accolta dai presidenti, determinati a restare nel recinto dei provvedimenti trattati dal decreto. Oggi alle 11:30 verrà presa una decisione sul ricorso. Sui ricorsi presentati dalla Lega, mentre dalle 14:30 si cominceranno a votare gli emendamenti al decreto atteso in aula per il 2 febbraio. scontata come ti è detto, qui c'è un refuso, scontata come si è detto la decisione presa ieri dalla GeoBarents, la prima ad aver effettuato un salvataggio multiplo da quando il decreto è entrato in vigore. La nave di Medici Senza Frontiere si stava dirigendo verso La Spezia, porto situato a più di 100 ore di navigazione dal punto in cui è stato effettuato il primo soccorso di 69 migranti, quando ha raccolto un'allerta lanciato da Alarm Phone riguardante un'imbarcazione in difficoltà in area SAR libica. Nessuna esitazione da parte dell'equipaggio nell'invertire la rotta per dirigersi verso la nuova operazione di soccorso, intervenendo lungo il tragitto anche in aiuto di un'altra imbarcazione con 61 migranti. Il Viminale ha già annunciato che accertamenti sul comportamento della nave verranno effettuati una volta che la GeoBarents sarà arrivata nel porto di La Spezia. Stando a quanto previsto dal decreto firmato dal ministro Piantedosi, nel caso dovessero essere riscontrate delle infrazioni, è prevista una multa compresa tra i 10.000 e i 50.000 euro per il comandante e il fermo per 2 mesi della nave su disposizione del prefetto. Da parte sua, però, nel frattempo, MSF, Medici Senza Frontiere, contesta la decisione di assegnare un porto estremamente lontano, costringendo i migranti già esausti a sottoporre a 3 ore di navigazione ad altre 3 ore di navigazione e chiede al governo di ripensarci indicando uno scalo più vicino. Allora, io con questo mi fermerei un attimo, cioè in realtà concluderei la rassegna stampa perché ci stanno per raggiungere in radio e continuiamo a parlare. Allora, io con questo mi fermerei un attimo, cioè in realtà concluderei la rassegna stampa perché ci stanno per raggiungere in radio e continuiamo a parlare.